la possibilità di fare domanda e poi dopo ci guadagneremo la pausa.
Benissimo.
Soprattutto voi due.
Saranno una maratona. Uno zigzag su e giù, l'Oriente.
Non voglio fare la pausa.
Vabbè, io ho una domanda sull'ultima slide della professoressa, quella con il buco su Giuda, no?
Sì.
Non ho capito bene se questo è un dato casuale o se non si può definire casuale e quindi merita un'interpretazione.
No, e qui apre una questione che è quella delle assenze della documentazione archeologica, su cui pure si discute molto, anche a proposito di Gerusalemme, del fatto che manchino dei dati, per esempio i dati relativi all'età persiana. Molti studiosi si sente anche senza microfono?
No, si sente bene.
Dicevo, io cerco sempre di rispondere dando anche degli spunti metodologici al di là del dato specifico, no? Che poi magari in un contesto che non è di archeologi possono essere utili. L'assenza di quell'archeologico è un dato, ovviamente, che può avere un peso maggiore o minore. Ovviamente questo viene tirato come sempre da una parte e dall'altra. Abbiamo visto il caso della Giudea. La presenza in Giudea, per esempio, delle Giudie Antilla Sigris, che sono tipiche dell'area giudaica, si trovano queste qui in alto, vedete, che sono queste figurine di terracotta con questo grosso seno e che sono state legate a culti probabilmente di ambito domestico, perché si trovano soprattutto in ambito domestico, e alcuni li hanno legati al culto di Ashera. Queste esistono, nel settimo sono diffuse, ben presenti, tanto che sono una delle testimonianze del fatto che il cosiddetto monoteismo assoluto, cioè c'erano altri culti che venivano praticati in altri ambiti. Questo tipo di figurine scompare, così come non compare quella marea di figurine e altri oggetti, così come per esempio i Void, Incense Altars e molte altre cose, però non compare quasi niente. C'è una cultura materiale talmente povera, cioè talmente poco, che allora il dato può essere interpretato come parlante, nel senso che veramente quelli che ritornano, o quelli che sono restati, che facevano un punto interrogativo nell'area di Samaria, cioè quelli che ritornano veramente non utilizzano più nessun oggetto di culto della tradizione precedente e sono ormai completamente estranei alle tradizioni che invece li circondano, perché che poi sono sostanzialmente quelle che abbiamo definito, sempre tra virgolette, culturalmente fenice, oppure se la scarsità di testimonianze relativamente a queste fasi va pure considerata. Faccio un altro esempio brevissimo sull'assenza, che però è importante. Per Gerusalemme le testimonianze di età persiana sono pochissime, cioè veramente pochissime. Delle aree come quelle, poi non ho fatto il tempo a vederla, dell'Ofel, per esempio, non esistono, però Lipschitz, che pure uno che non è che è critico relativamente alle interpretazioni aderenti eccessivamente al testo biblico, sostiene possibile che un luogo così importante come quella collina, che era l'unica dove si poteva, c'era un'area pianeggiante, eccetera eccetera, non fosse minimamente utilizzato in età persiana. Allora vedete, infatti l'ho messa apposta perché dice c'è un limite delle ricerche archeologiche, che bisogna riconsiderare il significato dell'assenza di prove. Cioè l'assenza è un dato che però ovviamente può essere, qui dicevo, vabbè, la documentazione di età persiana è stata completamente eliminata dalle imponenti ristrutturazioni di età ellenistica e poi di età romana, e quindi non è rimasto quasi niente, o sono stati tutti buttati da un'altra parte, eccetera eccetera. Ecco, io vi presento i due dati. Cioè, secondo me l'assenza va usata con grande prudenza, cioè forse non va usata né con un eccesso da una parte, o perlomeno l'assenza diventa parlante di fronte a un quantitativo statisticamente significativo di dati, cioè di fronte a una quantità di dati talmente ampia in cui vedo che in una zona ho tantissime, in un'altra non ho niente, dico vabbè. Però teniamo anche conto un'altra cosa, questi scavi sono tutti detti scavi, cioè, e questo è un altro dato tremendo, perché spesso per esempio non venivano riconosciuti come di età persiana o di età neobabilonese o così via. Volevi intervenire?
Sì, mentre che poi dici di Raffaele? Che invece sembra un sito che in età persiana conosce un grande sviluppo.
Sì, infatti, appunto,
a poca distanza
di Gerusalemme, ecco sì, no, conferma questo fatto del fatto che quando si va a parlare poi di Gerusalemme gli elementi in gioco sono di altra natura, cioè si passa da ricostruire una storia normale, cioè con i dati di cui si dispone, a dover ricostruire per forza una storia che ormai è talmente parte del nostro panorama mentale che non riusciamo a definirla diversamente. Non so se...
Nel senso che Matre probabilmente possedeva una specie di palazzo, figlio del
sì,
governatore
sì,
di
Assisi, sì,
che si è ripreso a scavare con in questi ultimi anni e sta trovando...
E sta trovando grandi...
Non ci capisco.
Scusate, dico che negli ultimi Ramatrae è un sito nelle vicinanze di Gerusalemme, che fu scavato negli anni 60 da Aroni dell'Università di Roma, con Garbini e con altri anche Mattie. Recentemente è ripresa una campagna di scavo da parte dell'Università di Tel Aviv con Lipschitz e dell'Università di Heidelberg, e gli scavi hanno riportato alla luce probabilmente quelli che sono i resti di un palazzo di epoca neoassiria o di epoca persiana, e tutta quanta un'altra serie di bolli di impronte sigillari che erano già state scoperte in precedenza. E quindi c'è cioè, poca distanza, pochi chilometri, vediamo di nulla e invece quello che sembra essere un centro amministrativo importante, che con, probabilmente quelli che forse erano governatori e funzionari, che fa qua c'è un termine abbastanza incerto, però ci fa capire come...
Sì, infatti mi viene, aspetta, mi sposto qua magari, mi viene in mente quello che diceva Finkenstein di attenersi al dato archeologico, laddove dice quando parliamo dell'estensione dei confini di Giuda, iniziamo a vedere la distribuzione dei bolli, appunto, delle anfore, cioè atteniamoci al dato concreto, dopodiché possiamo anche dare delle interpretazioni. Però poi vediamo che lo stesso Lipschitz di fronte a Gerusalemme ha un cedimento, nel senso che anche lui è inevitabile cedimento in cui dice, beh, però è possibile che fosse così piccola e così limitata come ci dice il dato archeologico? Io ovviamente devo dire che da archeologa sono piuttosto minimalista come tendenza per mia formazione di atleti, però...
Io volevo solo chiarire, trovo significativo o strano che tu abbia usato, o gli archeologi, il termine Giudea per parlare di questa situazione, di questa faccenda, proiettando forse la concezione della Giudea precedente, no, su questa situazione, per arrivare alla conclusione che la negazione appunto indica una nuova realtà, in realtà non esiste più la Giudea,
non
esiste niente, anche la provincia di Yehuda è una designazione esterna, no? Quindi bisognerebbe effettivamente vedere quali sono i dati concreti nei singoli punti del territorio, prescindendo da ogni denominazione, in modo da non precludere conclusioni.
Certo, questo è un ulteriore elemento di precisazione.
Ma avevo invece qualche altra domandina per Francesco, la faccenda di Sardi Sefara,
sì.
È effettivamente fondata?
Conoscendo Libischi non sappiamo. Libischi abbia ancora una fama di virgolette fantasista, però viene riportata come fondata, fondamentalmente a Sardi, poi ci sarà una grande sinagoga in epoca imperiale, sembra fondata, niente vorrebbe, approfondirò, sarà il momento di pubblicare e vedremo.
Però dico, la presenza ebraica, certamente Sardi è uno dei centri principali, ma posteriori,
sì, certamente il posteriore imperiale, certo.
E anche la questione di Dero, in realtà siamo sempre sul discorso negativo, perché semplicemente la localizzazione di questa sinagoga là in cima, isolata, che fa pensare a un edificio ebraico, ma non c'è nessuna attestazione positiva che indichi che lì si tratta di una presenza ebraica, semplicemente...
E non intendi i samaritani?
O anche dei samaritani.
No, gli Argerzim.
Sì, ma... perché a Dero c'era, ecco, allora lì siccome ci sono tutti i culti e là c'erano gli ebrei ma isolati, no? Cioè una deduzione sempre un po' aprioristica, diciamo, no? Vabbè, comunque queste sono cosette. La questione del pellegrinaggio invece credo che sia indicativa, cioè di fatto del pellegrinaggio noi sappiamo soltanto la direttrice Babilonia-Gerusalemme,
anche se poi non l'avevo detto, diciamo, dal punto di per tagliare, la cosa interessante è che erano stimatissimi i pellegrini che arrivavano dall'Egitto, non quelli che arrivavano da Babilonia. Fatto strano.
Avevano più soldi.
Però di questi non c'è memoria ufficiale, cioè sono quelli lì da Babilonia che praticamente indicano.
Però Giuseppe Flavio ci, almeno dice che ci si formavano lunghe carovane di persone, che c'è tutto quanto su Geremias, Gerusalemme all'epoca di Gesù, in cui riporta tutta quanta,
che l'Egitto fosse significativo,
ma anche Babilonia, diciamo,
sì, Babilonia, sì,
certo.
Io pensavo di proprio al punto dell'Anatolia, delle famose sinagoghe del Bosforo eccetera, lì di Gerusalemme, cioè infatti, appunto mi sembra che sia Babilonia che ha dettato legge,
sì,
in questo
caso certamente,
per la questione
sì,
della centralità anche
di certamente Gerusalemme. Sì, assolutamente, siamo d'accordo.
Posso precisare solo una cosa, che relativamente all'utilizzo del termine Yehud, su cui indubbiamente mi sembra giustissima l'osservazione per riflettere, però l'uso, l'abuso è il, cioè è in letteratura amplissimo, nel senso che riporto, e anche in questo senso come curiosità del dibattito scientifico, che Finkelstein, archeologo minimalista, anche lui rigoroso eccetera eccetera, ha fatto uno studio sui confini di Yehud in base alla lista di Neemia, datando la lista di Neemia a epoca tarda e quindi datandola addirittura quando era il secondo secolo, e in risposta Zioni Zevit gli ha risposto con un signor articolo in cui gli dice: questo è un articolo creativo, ma mica per dire è creativo perché fa una... no, è creativo perché non lo data all'età persiana e non lo da... cioè quindi sì, è vero l'uso, però allora facciamo proprio in modo critico, e sono assolutamente d'accordo, quella del i limiti dell'utilizzo anche della terminologia su queste cose.
Niente. Questo allora mi volevo accennare questo problema della terminologia. Questo problema della terminologia era già venuto stamattina, di una differenza tra la nostra terminologia e la terminologia dell'uomo, perché ovviamente per assurdo sul termine Yehud dovremmo dire che, allora, se noi dobbiamo definire i giudaiti, no? Diciamo così, coloro che lo utilizzano, dovremmo dire che stanno a Elefantina, perché la troviamo, cioè, sempre là,
sì.
I quali però scrivono a Samaria per avere permesso,
sì. Sì,
mentre sì. Non è attestato da quelle parti,
cioè, impronte sigillari,
dato che impronte sigillari, però non lo so, io ho delle difficoltà, anche perché questa terminologia di tipo etnico risponde più a categorie nostre che a categorie dell'epoca.
Sì, ma all'epoca, cioè, per esempio in questo caso abbiamo l'impronta, no?
Sì, ma all'epoca l'abitante probabilmente si chiamava
Sidone. Ma allora, distretto amministrativo non è testimoniato questo anche nel...
Appunto, non è testimoniato perché l'abitante... Questo poi è un altro problema ancora su cui mi piacerebbe anche avere la vostra opinione, che un conto è il centro, un conto è la periferia. Nel senso che quando noi diciamo c'è una provincia, vuol dire che il centro ha riconosciuto la provincia.
Sì, no, infatti chiedevo...
No? Mentre invece noi ci accorgiamo, ad esempio, Shmunazzor dice, il re dei re, cioè il re persiano, sì, mi ha dato questo, mi ha concesso queste cose, eccetera, eccetera. Ma noi di tutto ciò dal centro non ne sappiamo niente, perché il centro si interessava ben poco della periferia,
sì.
Mentre la periferia casomai invece aveva interesse a far dire al centro quello che interessava.
Certo.
Prego.
Sì, vorrei sottolineare un fatto che non è stato, probabilmente lo dirai poi dopo quando c'è nell'esposizione degli atti.
Probabilmente già, dimmi.
Cioè, perché credo che sia importante anche per la questione poi, quello che ci interessa, insomma, anche del mondo della Sacra Scrittura. Tutti i testi di Elefantina, quelli giuridici, non ce n'è uno che abbia un riferimento di impostazione giuridica riferito alla Torah. Nessuno. Il riferimento giuridico di base è tutto riferito al diritto neobabilonico.
Esattamente.
Questo è, credo che sia.
Tant'è che Garbini propose di trovare l'origine della colonia a Babilonia.
No, io direi piuttosto che la Torah, se stavamo scrivendo, non aveva nessun senso giuridico,
sì,
per
sì,
dire...
Sì, sì, assolutamente. Siamo d'accordo.
Bene, godiamoci la pausa e il sole.